Nacolotti, pronto?
Sì, pronto. Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vi sento.
Ciao, buongiorno,
Ciao.
buongiorno a te. E niente, volevamo chiederti un aggiornamento sul Venezuela di cui abbiamo parlato qualche settimana fa con appunto questo attacco al governo Maduro in cui il governo ha risposto con questo che da molti è stato definito un colpo di mano, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, e però a quanto pare i fatti sembrano dargli ragione come, diciamo, adesione della popolazione, degli strati popolari a questa operazione, diciamo, che è stata fatta anche dopo le ultime elezioni regionali della scorsa domenica, no? Di 8 giorni fa.
Sì, beh, intanto guarda, come tu stesso stai dicendo, l'informazione a proposito di quello che succede in Venezuela qui arriva sempre in maniera totalmente distorta, perché per esempio l'Assemblea nazionale, cioè il Parlamento venezuelano, non è stato affatto
Ah,
sciolto.
eccomi.
Quello che è accaduto, e continuano infatti a legiferare sia l'Assemblea nazionale costituente che il Parlamento, addirittura nello stesso palazzo. Il fatto è invece che questo Parlamento a maggioranza destra si era messo in testa subito dopo di portare avanti la ossessione che hanno, cioè quella di far cadere Maduro in 6 mesi, e quindi non hanno riconosciuto tutte le disposizioni del Tribunale Supremo di Giustizia, che è il massimo organo deputato a fare in modo che non ci sia disequilibrio nei 5 poteri, perché sono 5 poteri in Venezuela, uno dei quali è il Parlamento. Questa è la prima informazione viziata che è arrivata, perché ha anche un carattere neocoloniale, se vogliamo, di pensare che le democrazie rappresentative di marca occidentale siano l'unico governo possibile nel mondo. Invece in Venezuela c'è la democrazia partecipata, e quella è una repubblica presidenziale basata, oltre che sui 3 poteri tradizionali che abbiamo anche noi, legislativo, esecutivo e giudiziario, su 5 poteri, ce ne sono 2 in più, quello elettorale e quello cittadino, che hanno appunto un'autorità massima di coordinamento che è deputata, come il Tribunale Supremo di Giustizia, a fare in modo che non ci sia nessuno di questi 5 poteri possa creare squilibrio e quindi sovvertire le istituzioni. Quindi è evidente che quando uno di questi 5 poteri, cioè il Parlamento in questo caso, cerca di disattendere tutte le decisioni costituzionali, si mette in una ottica destabilizzante, non è il contrario. Infatti, per esempio, hanno la prima decisione che hanno disattivata è stata quella di voler giuramentare 3 deputati eletti in modo fraudolento, perché avrebbero consentito loro una maggioranza assoluta che invece non avevano, e con quella maggioranza assoluta avrebbero potuto effettuare, senza consultare o comunque solo con una consultazione, molte azioni politiche, prima di tutto di privatizzazioni, di leggi, eccetera, ma anche quella di far cadere il presidente, inventandosi un impeachment che non esiste nella Costituzione bolivariana, dove invece esiste la possibilità a metà mandato, però a metà mandato, di organizzare un referendum revocatorio per tutte le cariche elette, cioè dal consigliere comunale fino al Presidente della Repubblica. Però ovviamente. Pronto?
Sì, ti
Ah no,
sentiamo.
ho sentito un strano rumore, però ovviamente bisogna ottemperare a quelle che sono delle norme costituzionali che prevedono l'organizzazione di questo referendum. È avvenuto così nei confronti di Hugo Chavez, lo hanno organizzato e lo hanno anche perso, ma nessuno lo dice, ma ce ne sono stati tantissimi referendum revocatori a vari livelli delle cariche politiche in questi anni, e tutti però hanno dovuto rispettare ovviamente le regole, come avviene anche da noi. Poi da noi si fanno i referendum e non se ne rispettano i risultati, ma insomma
Sì.
non si stupa, ovviamente questo non provoca, come dire, grandi sconvolgimenti, perché si sa che le classi dominanti le regole le calpestano quando vogliono, perché le impongono, sono anche una maniera ovviamente di imporre il proprio potere attraverso la democrazia borghese, e quindi anche qua ci viene prospettato un formalismo delle regole che vale soltanto quando queste regole sono a vantaggio dei soliti che governano il pianeta, e così è andato per quel che è riguardato l'informazione proveniente dal Venezuela su questa faccenda del Parlamento sciolto, eccetera, capovolgendo effettivamente le responsabilità, dove i golpisti sono stati fatti passare per pacifici democratici, e questa è una litania che ci viene propinata tutte le volte, che ci è stata propinata anche a fronte delle violenze di piazza provocate dall'opposizione, e quando invece sono le classi popolari che cercano di accelerare un po' di più questo percorso di riforme strutturali che c'è in Venezuela, e ovviamente vengono fatti passare per dittatori, eccetera, 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 no? Salvo poi dover riconoscere che questa è tutt'altro che una dittatura, e anzi quella che si è verificata alle regionali è stata la 22ª elezione che in 18 anni si è organizzata in Venezuela, e due di queste elezioni sono state vinte dalle destre, cioè una è stata persa nel 2007 dal chavismo, il referendum per modificare la Costituzione, la seconda è stata nel 2015 quando appunto le destre hanno vinto in Parlamento, e invece questa ultima delle regionali che ha visto una grande vittoria da parte del chavismo, che ha trionfato, potremmo dire, sì, in 18 su 23 stati, sui 24 di cui si compone la Repubblica Presidenziale come il Venezuela, una Repubblica Federale, perché il 24esimo ha uno statuto speciale, il distretto capitale, e non era interessato in questa tornata dalle elezioni regionali. Però quello che si è visto è che, nonostante l'assoluta trasparenza e inattaccabilità del sistema elettorale venezuelano, che è stato lodato e verificato nel corso di 18 anni da ogni tipo di osservatori non certo benevoli nei loro confronti, e le destre hanno pronto il solito, avevano ed hanno pronto il solito modello, no? Se vincono va tutto bene, se perdono gridano alla frode, e nessuno qui ci spiega, ci racconta come funziona questo sistema elettorale, nessun giornalista si prende la briga di andare a leggere le relazioni degli esperti giuridici che tutte le volte vanno lì e controllano. A me è capitato più volte di verificare questo complicato sistema elettronico venezuelano, e per esempio nessuno ha mostrato il foglio che sottoscritto quando si fanno i controlli previ da tutti le componenti elettorali, quindi sia dall'opposizione che dal Partito Socialista Unito del Venezuela, delle componenti che vi partecipano, e in questi controlli previ ci sono, viene attribuito poco prima del voto una password segreta sia all'opposizione che ai partiti, diciamo così, di governo, che consente un controllo incrociato, costante e sistematico del voto telematico in qualunque motivo. Ci sono poi i riscontri, le impronte, come si dice, le schede che vengono messe come da noi nelle urne, ma dopo con un doppio riscontro, una viene data all'elettore, insomma è una cosa che prende anche molto tempo nei controlli previ, poi no, è molto rapida al momento del voto, però consente un calcolo dei risultati molto rapido. Infatti anche per le elezioni dei governatori al massimo si è aspettato 2 ore. L'unica regione che è rimasta con un confronto serrato è stata quella dello Stato di Bolivar, e si è saputo il giorno dopo che gli stati vinti dal socialismo bolivariano sono stati 18 e non 17 come si pensava prima. Però lo schema delle destre, che non entrano nel merito, perché non possono entrare nel merito visto che hanno prescritto la, i controlli previ ed avevano ovviamente come tutti i loro controllori di seggio, è quello di fidare sui loro padrini occidentali. Lo schema è sempre lo stesso, si vuole costituire un governo parallelo all'estero che disattenda le istituzioni legittime del paese, portare avanti sempre di più la messa in campo delle sanzioni internazionali, coinvolgendo fino in fondo anche l'Europa, quindi creando un blocco finanziario, economico come quello che è stato e continua a essere imposto a Cuba, e cercare di costruire dall'esterno il modello, diciamo così, che non ha funzionato in Siria e che aveva funzionato in Nicaragua dopo la caduta del governo sandinista, e che adesso vorrebbero imporre in Venezuela attraverso alcuni personaggi altamente squalificati sia a livello internazionale ma anche a livello venezuelano, per poter soppiantare il voto popolare.
Sì, sì. Secondo te, sul piano internazionale, appunto, adesso che questo progetto è un po' in arretramento, questo progetto statunitense, mi viene da dire, schematizzando, cioè, gli Stati Uniti possono pensare a un'opzione addirittura di tipo militare, o comunque di nuovo cercare focolai per rovesciare il governo, oppure...
Sì, è un'ipotesi che è totalmente in campo, anche perché queste invasioni non avvengono mai come le guerre puniche, ovviamente, ma sempre attraverso quello che è il solito modello ben spiegato parecchi anni fa nel famoso manuale di Gene Sharp, quello delle rivoluzioni colorate, no? E anche lì sta circolando da diverso tempo nelle aree di opposizione questo modulo, che è quello di creare come sempre dei falsi movimenti presuntamente pacifici, dietro i quali poi arrivano i veri violenti, e l'abbiamo già visto in campo durante le cosiddette guarimbas di recente, che qua venivano appunto propagandate come la ribellione di pacifici manifestanti, no? E nessuno ci diceva, per esempio, che su 334 municipi che esistono in Venezuela queste violenze sono scoppiate in 10 di questi, e in modo anche molto circoscritto, nei soliti quartieri governati dall'opposizione e quartieri molto ricchi. E oltretutto nessuno ci mostrava bombe tirate sulla polizia, bombe tirate sulla base della Carlotta, no? Dove ci sono anche asili all'interno, insomma tutti gli obiettivi che tutt'altro mostravano che dei manifestanti pacifici indignati anche o comunque di sinistra, perché gli obiettivi colpiti, dal bruciare vivi degli afro-venezuelani poveri all'attaccare nei supermercati le donne e gli uomini che potevano sembrare chavisti, al bruciare asili nidi, ospedali, cliniche veterinarie ambulanti, che ovviamente costano tanto ma servono per dare alla popolazione gratuitamente tutte quelle cose che, se tornasse il neoliberismo, gli toglierebbe. Questi moduli sono di nuovo tutti in piedi, tanto più che fra i cinque stati persi dal chavismo ci sono gli stati ricchi e uno stato di frontiera come quello del Tacira, che è stato il principale luogo in cui si sono scatenate queste violenze, da cui entrano costantemente paramilitari colombiani, non è la prima volta, e da cui effettivamente complice la Colombia, che è ha la stessa relazione di quella che ha Israele al Medio Oriente, la Colombia ce l'ha per l'America Latina, è quella che sta partecipando insieme al Perù alle manovre in Amazzonia, manovre congiunte insieme agli Stati Uniti, che per la prima volta hanno avuto dal golpista Temer in Brasile il permesso appunto di fare queste manovre congiunte, cioè nuove basi vengono messe in Argentina, altre ne sono state messe in Colombia. Non dimentichiamo che in Colombia in corso è stato ammazzato un altro militante, oggi è in corso un massacro contro i leader sociali e i militanti, gli ex guerriglieri delle FARC che stanno partecipando al processo di pace, che il signor Santos, il presidente, ex ministro della difesa di Uribe, grande padrino dei paramilitari, ha appena ricevuto il Nobel per la pace e il giorno dopo ha chiesto l'adesione alla NATO. Cioè, effettivamente c'è quella che sta avvenendo in Venezuela, è una trincea molto importante che riguarda anche noi, non solo perché l'Europa è parte in causa in questo attacco, ma perché si vuole stroncare con ogni mezzo il fatto che in quel paese si possa dimostrare che il socialismo è ancora un'opzione, seppur socialismo rinnovato del XXI secolo, come lo chiamano loro, è ancora un'opzione fortemente alternativa al capitalismo. E questo che avvenga in uno Stato come il Venezuela, che ha le prime riserve al mondo di petrolio, le prime in oro, ma anche in acqua, coltan e molti altri minerali, naturalmente è un problema serio, a poca distanza dagli Stati Uniti, la cui egemonia tendenzialmente si sa che è in crisi, e dove con un personaggio al governo come Trump e con quelli che sono gli interessi forsennati e xenofobi che rappresenta del complesso militare industriale, non si può sapere fino a che punto sia controllabile questa aggressività. Quindi c'è comunque da stare allerta, da prendere partito anche da noi, perché quello che sta accadendo nell'unico continente in cui non sono scoppiati conflitti di carattere arcaico, ovviamente sempre governati e spinti dall'imperialismo, come quello dell'America Latina, dovremmo cercare di riconoscere chiaramente da che parte stare. Lo dico soprattutto per quel che riguarda le compagne che da quelle parti, dal Venezuela, stanno, per esempio nel movimento Non Una di Meno, a cui partecipano, stanno chiedendo grandemente che ci sia da queste parti un sostegno in un momento del genere, perché le donne, che sono la nervatura vera del processo bolivariano, sono le più attaccate da questo, sia dalla guerra economica, che per tanto tempo, pervertendo l'economia, ha cercato di ricacciarle nelle case, mentre anziché al governo del paese, obbligandole a lunghe file a procurarsi il cibo piuttosto che andare a governare i settori popolari, come stanno facendo costantemente nelle comunas, nei consigli comunali. E però sono proprio le donne al centro di un riscatto dal basso contro la guerra economica, perché con i CLAP, i comitati di autoproduzione e rifornimento, che sono moduli di auto-organizzazione di classe, potremmo dire, si è fatto fronte finora alla guerra economica, e le donne, i compagni, sono di nuovo al centro dell'Assemblea Nazionale Costituente per riportare il dibattito e la soluzione dei problemi in una maniera prospettica e non moderatamente rinchiusa nel cerchio del sistema, come vorrebbero che il conflitto fosse riportato dalle nostre parti.
Sì. Va bene, allora seguiremo questa importante esperienza e in futuro, insomma, anche alla luce di quello che dicevi della sua importanza a livello internazionale.
Perché tra un po' ci saranno probabilmente il 10 dicembre, cioè ci sarà un altro importante appuntamento elettorale, che è quello dei municipi, delle elezioni municipali, e va considerato che, a differenza della ritualità elitaria che esiste dalle nostre parti, le elezioni lì sono quelle che, con termini di un tempo, si potrebbe dire una leva per far crescere la coscienza delle masse, per partecipare direttamente, per proporre progetti, per incidere davvero.
Ok. Va bene, Geraldina, grazie mille per l'aggiornamento e ci risentiamo su questa e altre vicende.
Grazie a voi.
Okay, ciao, buona
giornata.
Presto.